redigio.it e la storia continua. Questo è uno speciale su Milano Sforzesca. Cicco Simonetta all'ombra del Duca. Lo scrivano e il condottiero. Era il 1431 o al più tardi 32. Cicco aveva 21 o 22 anni e lo Sforza era già un personaggio famoso. Nel gennaio del 1424 era infatti subentrato al padre nel comando del suo esercito mercenario e dopo neanche 6 mesi si era messo in luce nella celebre battaglia dell'Aquila, sbaragliando il terribile braccio da montone e mandando temporaneamente in fumo i disegni del re di Aragona e di Sicilia, Alfonso V il Magnanimo, 1416-58, quello di impadronirsi del regno di Napoli. In seguito egli era quindi passato al soldo del duca di Milano Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Dopodiché, nel 1434, avrebbe assunto la carica di gonfaloniere della Chiesa, cioè comandante delle truppe pontificie, ritagliandosi anche una propria autonomia, signoria territoriale della Marca Anconetana. Cicco entrò ai servizi dello Sforza quando questi era ancora alle dipendenze viscontee, ma rimase con lui anche nella fase successiva. Con il suo talento nel valutare le persone e le situazioni, il condottiero non dovette del resto tardare ad accorgersi di aver trovato in Cicco un prezioso collaboratore, in grado di cogliere al volo tutte le sfumature del suo pensiero e di soddisfarlo appieno nell'esecuzione degli ordini. Certo, il curriculum di studi di Cicco non era molto significativo. Egli infatti non aveva avuto nessuna formazione universitaria. Aveva però molteplici interessi culturali, come prova una vasta biblioteca che si sarebbe costituito una volta divenuto ricco e potente. In ogni caso, essendo stato educato presso il monastero di San Basilio di Rossano Calabro, di tradizione bizantina, conosceva certamente il greco, mentre in seguito doveva apprendere anche il francese, il tedesco, lo spagnolo e forse addirittura l'ebraico. Inoltre egli era notaio e disponeva quindi di un bagaglio di competenze tecniche e pratiche di una certa versatilità. Soprattutto però Cicco aveva una singolare vivacità di ingegno, evidenti doti di energia e riservatezza e un'eccellente capacità organizzativa. Nell'ambito della cancelleria sforzesca, quel piccolo apparato che sovraintendeva l'attività della compagnia del condottiero, egli dovette ben presto emergere come uno degli elementi più validi e competenti. Tre potenti nemici. Gli eventi fondamentali che fra gli anni 30 e 40 videro lo Sforza imporsi come uno dei protagonisti del gioco politico italiano, ma pensiamo ad esempio ai suoi interventi contro Filippo Maria Visconti a sostegno della Lega Fiorentina Veneziana nel 1437-1439, oppure alla pace di Cavriana del 1441, e in cui operò quale arbitro tra Venezia e Milano, e dovettero quindi vedere Simonetta in un ruolo tutt'altro che marginale. Dal 1444, del resto, egli ebbe anche formalmente la qualifica di segretario, e dal 1445 quella di segretario maggiore. E negli anni seguenti il suo peso e la sua importanza sarebbero ancora cresciuti. Non si trattò, d'altro canto, di anni tranquilli per la compagine politica militare di cui lo Sforza era capo. Dopo la definitiva conquista del regno meridionale da parte di Alfonso V, il nuovo re di Napoli, il pontefice, e cioè Eugenio IV, 1431-47, e il duca di Milano, si strinsero ben presto in una coalizione finalizzata espressamente a distruggere una volta per tutte il suo ingombrante e anomalo potentato. Tra il 1443 e il 1447 si svolse dunque una lotta impari. In più di una circostanza lo Sforza riuscì anche a riportare delle vittorie sul campo e a ottenere dei temporanei successi politici, o addirittura a spezzare per qualche tempo il fronte dei suoi. Alla fine però dovette cedere e nel giugno del 1447 consegnò a Papa Nicolò V, 1447-55, la sua ultima roccaforte marchigiana, e cioè Jesi, impegnandosi altresì a rinunciare a ogni futura pretesa sulla marca stessa. Il suo futuro politico, e di riflesso anche quello di Cicco, appariva a quel punto seriamente compromesso. Se non che, l'8 agosto del 1447, il duca di Milano, che era privo di eredi diretti, venne improvvisamente a mancare, aprendo con ciò uno scenario del tutto nuovo. www.redigio.it e la storia continua.